Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Gaza è il paese più affamato al mondo. Secondo le Nazioni Unite il 100% della popolazione è a rischio. Intanto la tregua proposta da Witkoff resta sul tavolo. Hamas ribadisce che sta valutando. Il quasi risveglio dell'Europa. Dopo mesi di sostegno incrollabile a Israele, la Germania apre alla possibilità di interrompere l'invio di armi, mentre Macron minaccia sanzioni. Gaza, Siria e Ucraina. La Turchia cerca di ritagliarsi un ruolo di mediatore regionale e internazionale. La Polonia al secondo turno delle presidenziali. L'Europa guarda con attenzione ad un voto decisivo per il futuro del paese, ma non solo. Messico, per la prima volta un paese sceglie di eleggere tutti i giudici con un voto popolare. L'obiettivo è contrastare la corruzione, il rischio e l'astensione. Il libro del venerdì, un'altra idea dell'India, il libro di Matteo Miavaldi che abbatte gli stereotipi sul paese asiatico. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Gaza è il posto più affamato del mondo, l'ha detto oggi un portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, spiegando che la striscia è l'unica area al mondo dove l'intera popolazione è a rischio fame. Si parla del 100% della popolazione. Gli aiuti umanitari continuano ad entrare con il contagocce e la Gaza Humanitarian Foundation, la fondazione israelo-americana che ha iniziato a distribuire aiuti 3 giorni fa, oggi non ha fatto nessuna distribuzione nonostante le persone affamate si siano messe in coda per ricevere i pacchi. I bombardamenti poi continuano senza sosta, decine di persone sono state uccise anche oggi, però la proposta di tregua arrivata dall'inviato di Trump, Steve Witkoff, resta sul tavolo dopo un po' di confusione ieri. Oggi il quadro sembra abbastanza chiaro, Israele avrebbe accettato una proposta che però è diversa rispetto a quella inizialmente visionata da Hamas e prevede un cessate il fuoco solo temporaneo. Il gruppo palestinese ha comunque ribadito anche oggi pomeriggio che la sta visionando. Ma chi sta trattando per Hamas, considerando che Israele ha decapitato i vertici della striscia? Sentiamo Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera.
Certamente Hamas ha perso la buona parte dei suoi capi, però c'è un comitato dei cinque cosiddetto. All'interno del comitato dei cinque prevale in questo momento un personaggio che è Khalil al-Haya, che è formalmente il capo delle brigate Zedin al-Qassam, quello che ha sostituito Mohammed Deif, anche lui ucciso, e opera, secondo alcuni, tra la Turchia e il Qatar, però ha dei legami forti, intensi, con Gaza ed è considerato abbastanza un uomo abbastanza duro e nella linea di Sinwar. Poi c'è un altro personaggio che è più, diciamo, sull'aspetto militare, che è Zedin al-Haddad, sarebbe uno dei comandanti della zona nord e negli ultimi tempi è stato indicato come una figura rappresentativa. Loro due poi, come dire, finiscono, no, all'interno di un gruppo, cosiddetto gruppo dei cinque in qualche modo, di personaggi che vivono all'estero. È una mediazione difficile, non c'è dubbio che secondo me Hamas ha anche dei problemi nel dare delle risposte, però è anche vero che fino adesso, capi o non capi, ha comunque tenuto botta e comunque continua a trattare.
Ma quindi dentro Gaza che parla col fuori non, chi c'è? Non lo sappiamo.
Secondo alcuni questo al-Haddad è una specie di interlocutore, però io credo che in questa fase prevalga di più ovviamente la leadership dell'esterno, è una conseguenza della situazione sul terreno, no? Per questo al-Haya ha assunto maggiore rilevanza, proprio perché è un capo militare, anche se fuori, quindi ha questo doppio cappello, no? Diciamo così, diplomatico e militare. E certamente essendo distante da Gaza forse non ha lo stesso peso, però parla per loro e quindi fino a questo momento è lui che gestisce questa trattativa.
Ma è questa prevalenza appunto delle figure che sono fuori da Gaza, ci può dire qualcosa su come Hamas prende le decisioni per quanto riguarda le possibilità di un accordo di tregua, considerando che ovviamente insomma la percezione da fuori sarà diversa da da quella interna.
È un processo che richiede delle volte dei tempi un po' più lunghi, forse ci sono le sorte di mediazione nelle scelte, devono un po' fare, come dire, affrontare la situazione che è abbastanza critica, però lo ripeto, pur critica, riescono comunque a essere protagonisti del dialogo, della trattativa, dei contatti. Io credo anche che siano anche bravi nel mascherare le difficoltà.
Per quello che sappiamo, queste persone che citavi come linea sono per la linea dura, diciamo, chiamiamola così.
Ma secondo me sono nella linea che Hamas deve cercare di guadagnare il più possibile e perdere il meno possibile. E quindi vedete che c'è sempre questa alternanza sì, no, che del resto è anche la stessa alternanza che abbiamo in Israele. Ahimè, abbiamo due leadership che sono troppo legate ormai a dei disegni di guerra, no? Sono quasi prigioniere del conflitto e quindi tendono ad alzare il prezzo, fare un passo indietro, dicono una cosa e poi ne fanno un'altra. Quindi linea dura, non so se linea dura o linea morbida, io credo che sia essenzialmente una linea puntata a, come dire, a far vedere che loro hanno l'ultima parola in qualche modo.
Intanto oggi dalla Germania è arrivata una dichiarazione a suo modo sorprendente. Dopo mesi di sostegno incrollabile a Israele, il ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul ha detto che Berlino potrebbe decidere di non inviare ulteriori armi a Israele. Ha detto che Israele riceve armi dalla Germania, è sempre stato così, ha il diritto di difendersi dalle minacce esterne, ma un altro discorso ha detto è quanto sta accadendo nella striscia di Gaza, bisogna valutare se è compatibile con il diritto internazionale, stiamo esaminando la questione e sulla base di questo autorizzeremo nel caso ulteriori consegne di armi. Le dichiarazioni tedesche arrivano dopo quelle francesi pronunciate dal presidente Emmanuel Macron questa mattina. Sentiamo Francesco Giorgini.
In visita ufficiale in Estremo Oriente, da Singapore, Emmanuel Macron alza i toni nel tentativo di contrastare, ostacolare o anche solo arginare tanto l'offensiva di pulizia etnica dell'esercito israeliano materialmente in corso nella striscia di Gaza che il progetto politico di Grande Israele promosso e sbandierato dal governo di estrema destra del premier Netanyahu. Se nelle prossime ore o giorni non c'è una risposta all'altezza dell'emergenza umanitaria, l'Unione Europea dovrà attenersi alle proprie regole, cioè constatare il non rispetto dei diritti umani e applicare delle sanzioni, ha avvertito il presidente francese. E anche sul negoziato per l'accordo di associazione tra l'Unione e Israele, per Macron l'Europa deve indurire la propria posizione per ottenere una risposta umanitaria da parte del governo israeliano. Così per l'urgenza e poi la politica. Per il presidente francese il riconoscimento dello Stato palestinese, certo a determinate condizioni lungi dall'essere riunite, è non solamente un dovere morale ma anche un'esigenza politica. Non solo il presupposto di principio per una soluzione pacifica a due stati, secondo Macron, ma vera chiave di volta per un riconoscimento reciproco anche di Israele e del suo diritto alla sicurezza da parte degli stati arabi come fondamenta di una pace duratura nella regione. Principale, se non unica ipotesi politico-diplomatica sul tavolo, alternativa è ad opporsi all'espansionismo nazional-militare di Netanyahu. Ipotesi che Parigi vuole copilotare con l'Arabia Saudita in vista della conferenza internazionale sulla Palestina che i due paesi copresiederanno il prossimo 18 giugno alle Nazioni Unite. La risposta brutale e che dà la misura dello scontro politico-diplomatico in atto tra Tel Aviv e Parigi è arrivata dal ministro della difesa israeliano Katz, che annunciando nuove colonie israeliane in Cisgiordania ha dichiarato Macron e i suoi amici riconosceranno uno Stato palestinese sulla carta e che finirà nella spazzatura della storia, mentre noi costruiamo qui un grande Stato ebraico di Israele sul terreno.
E tutto questo avviene dopo le azioni della scorsa settimana del governo britannico, sempre in questa direzione, in un quadro in cui sembra che, quantomeno a parole, la posizione degli stati europei nei confronti di Israele stia un po' cambiando. Sentiamo il commento del politologo francese Yves Menis.
Credo che l'opinione pubblica sta cambiando, cioè che inizialmente le opinioni pubbliche europee erano piuttosto favorevoli a Israele perché scioccate dall'attentato terrorista di ottobre, ma poco a poco è sembrato eccessivo la repressione, l'esterminio fatto dalle forze armate israeliane. E devo dire che se non fosse Israele, che è l'erede delle vittime della Shoah, le reazioni internazionali sarebbero molto più forte, perché il numero dei morti, l'importanza dei bombardamenti, l'uso della fame come strumento di pressione sulle popolazioni civili, tutto questo diventa sempre di più insopportabile a chi è anche favorevole a Israele e alla sua protezione nazionale e internazionale. Dunque, mi sembra che i governi che inizialmente non potevano non sostenere Israele per ragioni storiche e etiche, oggi questi governi stanno evolvendo verso una posizione più equilibrata. Non ho molto fiducia nella capacità degli europei di influenzare Israele su questo punto, anche perché all'interno di Israele, la parte di Israele che non condivide questa politica è zittita dal fatto che il governo israeliano ha assimilato la critica delle politiche del governo Netanyahu all'antisemitismo. Questo è ovviamente è un modo ingiusto, ma molto efficace per costringere la gente al silenzio.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Lunedì 2 giugno dovrebbero riprendere i colloqui a Istanbul tra le delegazioni russa e ucraina. Oggi il ministro degli esteri turco in visita a Kiev ha proposto che la Turchia ospiti un incontro anche tra Putin, Zelensky e Trump, quindi ai massimi livelli. La Turchia quindi rilancia, ribadendo il suo tentativo di ritagliarsi il ruolo di mediatore regionale e internazionale non solo per quanto riguarda Russia e Ucraina, ma anche Gaza e Siria. Sentiamo Valeria Giannotta, docente universitaria, direttrice dell'Osservatorio Turchia del CESPI.
Un ruolo di mediatore, quello su cui sta investendo molto Ankara. Gli sforzi in questa direzione non sono sforzi dell'ultima ora, ma sono sforzi che si sono attestati con forza già da un paio d'anni. Per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino, già dal 2022 la Turchia ha organizzato le prime consultazioni, c'è stato un primo round negoziale a Istanbul. La Turchia si è data da fare anche per lo scambio di prigionieri. Il ruolo della Turchia in questo senso è stato riconosciuto dalla più ampia comunità internazionale, anche perché la Turchia negli anni scorsi è stato il principale broker di quello che viene riconosciuto come il corridoio del grano. Sul lato del Mar Nero, del conflitto in corso, la Turchia certamente mira a un ruolo di stabilizzazione, perché è ben consapevole che il mantenimento dello status quo dell'ordine regionale, ma soprattutto che un'escalation di violenza potrebbe avere degli effetti diretti anche sulla stabilità interna di Ankara, sia per quanto riguarda ripercussioni relative alla sicurezza, ma anche per quanto riguarda ripercussioni economiche, di commercio e così via. La vocazione della Turchia in riferimento a questo scacchiere, ma anche in riferimento a un più ampio ordine regionale e altri scacchieri, quali quello medio orientale, e quello appunto di ergersi a stabilizzatore dell'area, e lo può fare grazie a quel margine di autonomia strategica che Ankara si è ritagliata nel corso del tempo. Quindi la Turchia, facendo leva anche sulla sua collocazione geografica e soprattutto sul suo ancoraggio alle comunità internazionali, è però chiamata all'interlocuzione diretta con i principali attori dell'area e anche con i principali attori internazionali, proprio in un'ottica anche di protezione del proprio interesse nazionale. E questo nel corso del tempo, anche grazie a quella che è la diplomazia multidimensionale della Turchia gli ha permesso appunto di ricavarsi un margine di autonomia strategica che ad oggi, soprattutto in un contesto sempre più frammentato e a geometrie variabili, paga in termini di credibilità. Diciamo che il ruolo che la Turchia si sta ritagliando nel conflitto russo-ucraino è anche riscontrabile nello scenario medio orientale. Quindi Ankara sin da subito si è proposta come mediatore anche nella più recente guerra tra Israele e Gaza. Ovviamente in quello scenario ci sono dei punti di frizione più marcati, anche per il posizionamento di Ankara su determinate istanze a supporto di Hamas. Invece, per quanto riguarda lo scenario siriano, Ankara, diciamo che è l'attore che più di tutti, dopo la caduta di Assad, ha esteso la propria influenza nell'area ed è uno dei principali stakeholder delle nuove dinamiche in Siria. Il sostegno al nuovo governo è incondizionato e soprattutto la Turchia, come è avvenuto anche nelle ultime settimane, ha accolto di buon grado la decisione di togliere le sanzioni. E ovviamente, per quanto riguarda il contesto siriano, anche l'interlocuzione con la Russia ha un ruolo fondamentale, nel senso che la Russia è ancora presente con degli avamposti in Siria. La grande urgenza per la Turchia, anche quale paese con una lunga linea di confine con la Siria, è quello che si attui il più possibile una logica di transizione politica, ma anche di messa in sicurezza del territorio siriano in un'ottica appunto di integrità territoriale e di unità nazionale.
Adesso andiamo in Polonia, dove domani si vota per il secondo, scusate, non domani, ma domenica si vota per il secondo turno delle presidenziali, un voto al quale l'Europa guarda con grande interesse. Sciaukij Senussi ne ha parlato con Daniele Stasi, professore all'Università di Foggia, esperto di politica polacca.
I sondaggi dicono che in questo momento i due candidati, ossia il liberale Trzaskowski e il nazional populista conservatore Nawrocki, sono praticamente testa a testa. Nawrocki è riuscito a trovare un terreno comune di intesa con i candidati della destra radicale, candidati anche loro nel primo turno alla presidenza della Repubblica, e dunque tutto fa pensare che davvero si vince per una manciata di voti, almeno questo dicono i sondaggi, i rumors e gli opinion leaders, non solo in Polonia. Mi sembra di poter dire che il 53% conquistato complessivamente dalla destra al primo turno costituisce il punto di riferimento di qualsiasi analisi, e dunque la strada per il liberale Trzaskowski è abbastanza in salita, ma vediamo.
Com'è stata la campagna tra i due turni?
È ancora piena di tensioni, di attacchi ad persona, ma anche con la partecipazione di politici di primo piano esterni al contesto polacco. Mi riferisco al presidente della Repubblica rumena che è intervenuto domenica scorsa a Varsavia in sostegno del candidato liberale Trzaskowski, mentre dall'altra parte è intervenuta il responsabile per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, famosa fra l'altro per aver ammazzato il suo cane, insomma, e questioni, diciamo così, abbastanza borderline a favore di Navrozky.
Dove va a pescare i voti la destra estrema? C'entra le promesse non mantenute dal governo? C'entra la guerra in Ucraina? Qual è stato il fattore determinante in questo 53% sommando tutte le destre?
Il primo, senza dubbio, cioè una non efficace azione di governo da parte di Tusk, il presidente del Consiglio dei Ministri polacco, che si è visto stoppare le leggi da lui proposte dall'attuale presidente della Repubblica Andrzej Duda, e dunque una sorta di risentimento generale nei confronti di promesse non mantenute, nei confronti di Tusk, da una parte. Il secondo tema è sicuramente l'inflazione. dell'immigrazione. Tutti e due i candidati sono impegnati nei vari talk show e quando interrogati dai giornalisti a dire che non accetteranno nemmeno un altro immigrato, quindi una distribuzione di immigrati da parte dell'Unione Europea, avendo fatto uno sforzo enorme accogliendo gli ucraini al momento dell'invasione dell'Ucraina da parte dei russi. Questi due temi oggi sembrano circolare maggiormente, sui quali il consenso e possibile dissenso rispetto ai candidati sembra concentrarsi.
C'è un fattore Russia, oppure almeno su questo punto c'è una unanimità nel respingere il disegno politico di Putin?
C'è un fattore Russia palese e scoperto, palese nel senso che entrambi i candidati professano patriottismo e quindi cercano di cavalcare quel sentimento antirusso che storicamente appartiene ai polacchi. Dall'altra parte invece è quasi sicuro che l'intervento, l'ingerenza da parte del Cremlino su questa campagna elettorale è massiccio, soprattutto per quanto riguarda i candidati nel primo turno della destra radicale che oggi sostengono Navrozky, il presidente dell'Istituto per la Memoria Nazionale e numero due, diciamo, del Partito di Diritto e Giustizia.
Tutta l'Europa, come ha titolato qualcuno, al fiato sospeso, perché oggi come oggi la Polonia conta.
La Polonia conta perché investe quasi il 5% del suo PIL in armi, cresce economicamente, forse il paese che cresce di più economicamente dell'intero vecchio continente. La sua importanza geopolitica è fondamentale, soprattutto dal 2022, cioè dall'invasione da parte dei russi dell'Ucraina. Detto questo, il cambio della guardia alla Casa Bianca, quindi l'ascesa, la vittoria di Donald Trump, ha cambiato sia i rapporti con l'Unione Europea, sia anche con gli stati partner, ma nel suo caso mi permetta di dire degli stati clienti dell'Unione Europea, per cui la Casa Bianca cerca di stabilire dei rapporti bilaterali con ogni stato e la Polonia è candidata ad essere o il partner principale della Casa Bianca nell'area dell'Europa centro-orientale, oppure nel caso di vittorie liberali un Stato che mantiene buoni rapporti con la Casa Bianca, ma è a favore di una integrazione europea più forte.
E domenica sarà giornata di voto anche per il Messico, che per la prima volta sceglierà i giudici con un voto popolare. Sentiamo Andrea Cegna.
Domenica 1 giugno si vota in Messico. Si vota per il rinnovo dei sindaci e delle cariche politiche locali. Ma non solo. Domenica, per la prima volta nella storia, un paese eleggerà con voto popolare tutte le cariche legate al potere giudiziario. Dai giudici locali ai magistrati, arrivando a chi conforma la Corte Suprema, in tutto 2700 cariche tra quelle federali e locali. Ciò è stato determinato dalla riforma della giustizia imposta, e non senza polemiche, da Andrés Manuel López Obrador pochi giorni prima di cedere la poltrona presidenziale a Claudia Sheinbaum. La riforma prevede anche l'istituzione di un tribunale disciplinare giudiziario che avrà il compito di indagare e sanzionare i funzionari pubblici del potere giudiziario federale che commettono reati gravi o illeciti, garantendo l'indipendenza e l'imparzialità delle decisioni giudiziarie, ma anche la riduzione dei giudici della Corte Suprema. Dal 1 giugno saranno 9, 5 donne e 4 uomini. Chi si recherà alle urne riceverà 6 schede di 6 colori diversi, una per ogni carica che si andrà ad eleggere. Nelle schede non si metteranno nomi, ma il numero corrispondente delle persone che si vogliono votare. A sinistra si voteranno le donne, a destra gli uomini. L'ordine alfabetico ha determinato il numero di ogni candidato. Da settembre 2024 ad oggi la discussione è stata forte e accesa. Tra i luoghi dove la corruzione strutturale in Messico non mancano certo i palazzi di giustizia e quindi era diffusissima l'idea che una riforma di questo potere fosse necessaria. I dubbi sono sulla forma scelta, sull'elezione popolare in un paese dove la violenza può determinare e spostare voti. Proprio per questo il governo sta facendo un'importante campagna per portare le persone al voto e invitare alla delazione in caso di tentativi di estorsione subiti o visti. Il 1 giugno sarà un laboratorio a cui il mondo guarderà e quindi quante persone voteranno e come si svolgerà la giornata è oggi elemento di attenzione per presidentessa e governo tutto. È una scommessa per Morena, il partito della presidentessa e di Andrés Manuel López Obrador. È una scommessa per il paese. E così Claudia Sheinbaum avrebbe voluto arrivare a questo primo giugno con un clima più disteso, ma la protesta dei maestri e delle maestre della Coordinadora Nazionale dei Lavoratori dell'Educazione, che chiedono pensioni degne e giuste, le campagne elettorali e la violenza che continua a generare morti e sparizioni forzate, e la fragile economia messicana attaccata da Trump dipingono uno scenario differente.
Chiudiamo la puntata e la settimana con un libro, si intitola Un'altra idea dell'India, lo ha scritto Matteo Miavaldi, giornalista del Manifesto, ed è un libro che si propone di sciogliere un po' gli stereotipi che circondano l'India. Vi proponiamo adesso un piccolo estratto dell'intervista che potrete poi sentire integrale domani in Terzo Tempo, che è in onda tutti i sabati mattina dalle 11 alle 11.30. Allora, prima di sentire Matteo Miavaldi, però, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend.
Nei decenni in cui diciamo che la nostra cultura popolare ha formato l'idea che noi abbiamo dell'India attraverso le persone che ci sono andate prima, che ce l'hanno raccontata prima, tante volte il racconto è statico, no? Un po' è anche un racconto sopra le righe, è eccezionale, nel senso pensare che l'India sia un paese diverso da tutti gli altri, un paese speciale, per certi versi lo è, non solo è una questione che coinvolge i turisti, ma è anche una questione che coinvolge, tra virgolette, le persone che dovrebbero raccontarla, tipo i giornalisti, tipo gli scrittori. E quindi quello secondo me è un po' il problema, perché gli stereotipi hanno contaminato veramente tutte e tutti. Perché? Perché l'India comunque è un paese molto complicato da analizzare e da andarci oltre, diciamo, questa patina accecante di eccezionalità.
Ad esempio, uno degli stereotipi più diffusi è quello appunto di questo paese dove vivono, convivono pacificamente tutte le religioni, le etnie, eccetera. E diciamo, se da un lato è vero, perché è vero che ci sono tutte le religioni del mondo, però forse lo è anche sempre meno, soprattutto se guardiamo a chi governa l'India da più di 10 anni. Quanto e in che modo Modi è un frutto della storia indiana?
È un enorme frutto della storia indiana, è totalmente frutto della storia indiana, una storia indiana che purtroppo noi non abbiamo conosciuto, e mi ci metto dentro anch'io, perché ovviamente io prima di andare in India ero, come tutte le persone non specializzate di India, avevo una cultura generale sull'India, di queste storie non avevo assolutamente idea. Modi è il frutto di un'ideologia politica che nasce in India all'inizio del Novecento e che prevede esattamente una trasformazione del paese, nel senso che il paese che abbiamo imparato a conoscere era un paese multiculturale, multietnico, multiconfessionale, dove tutti potevano stare insieme in pace. Invece questo gruppo di nazionalisti hindu aveva già previsto negli anni 20 che l'India sarebbe dovuta diventare un paese degli hindu, per gli hindu, governato dagli hindu, dove la maggioranza religiosa decideva tutto e le minoranze dovevano o adattarsi o andarsene da un'altra parte. Modi, quando arriva nel 2014, è esattamente la prosecuzione di quell'idea lì. Ha imparato tutto all'interno di quel gruppo politico e sta avvicinando il paese al risultato che gli estremisti hindu immaginavano 100 anni fa e che oggi è più vicino che mai.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.